Buongiorno a tutti, quella di oggi è l'ultima lezione teorica del corso. Vi dirò poi nel dettaglio come organizzeremo le ultime ore che ci restano prima della fine del semestre. In particolare già vi anticipo che faremo ancora due esercitazioni, una sulla parte di registri e contatori e l'altra sulla parte di realizzazione di circuiti digitali. Riprendiamo la lezione con la slide numero 21. Nella scorsa lezione abbiamo visto le caratteristiche di due dispositivi, i dispositivi PLA e i dispositivi PAL, che sono fra i primi ad essere stati immessi sul mercato. La lezione di oggi invece sarà dedicata a un tipo particolare di tecnologia, che è la Field Programmable Gate Array, o più comunemente FPGA, chiamata anche in italiano matrice di porte logiche programmabili sul campo, che è ad oggi la forma più comune di dispositivo logico disponibile sul mercato. Concentriamo un attimo sulla dicitura matrice di porte logiche programmabili sul campo, in particolare su quest'ultima parola, campo. Ecco, questo termine sottolinea la possibilità di programmare questi dispositivi nel luogo dove vengono utilizzati dall'utente finale, vale a dire fuori dalla fabbrica. Ovviamente sul mercato esistono tantissimi tipi diversi di FPGA e ognuno, diciamo, ha le sue caratteristiche specifiche. Però esistono tre elementi che accomunano la maggior parte dei dispositivi FPGA. Questi elementi sono i blocchi logici, le interconnessioni e le connessioni di input-output. Questi tre sono ovviamente i blocchi più comuni, però ad oggi molti dispositivi hanno anche blocchi specializzati di logica dedicata, come ad esempio memorie, componenti per esecuzione di operazioni aritmetiche e anche microprocessori. Addirittura sono da poco disponibili sul mercato delle FPGA che includono al loro interno delle schede grafiche. Per quanto riguarda questa lezione, noi vedremo l'architettura base delle FPGA e non andremo, diciamo, sui dispositivi più complessi, vale a dire che analizzeremo quelle che sono le caratteristiche fondamentali dei dispositivi FPGA in modo da avere le conoscenze di base sufficienti per andare a comprendere i manuali tecnici dei produttori qualora sia necessario andare a utilizzare per scopi pratici uno di questi dispositivi. Uno dei principali vantaggi dell'FPGA rispetto ai PAL e alle PLA che abbiamo visto nella scorsa lezione è quello di fornire sullo stesso chip sia circuiti combinatori che circuiti sequenziali, vale a dire dei flip-flop che possono essere configurati. Inoltre è importante la caratteristica di poter riconfigurare l'intero dispositivo. Per quanto riguarda la configurazione dei dispositivi FPGA, tipicamente avviene utilizzando memorie ad accesso casuale statiche, vale a dire le SRAM. Esistono altre tecnologie per configurare questi dispositivi, fra cui i più utilizzati ad oggi sono le memorie flash e antifuse, che sono simili alle PROM che abbiamo già descritto. Per quanto riguarda le memorie SRAM, per loro natura perdono la loro configurazione quando viene tolta l'alimentazione. Quindi i dispositivi FPGA che utilizzano questo tipo di memoria per la configurazione perdono anch'essi la loro configurazione, che deve essere quindi caricata ogni volta che l'alimentazione viene riapplicata. Indipendentemente dal tipo di memoria che si utilizza per configurare un dispositivo FPGA, abbiamo che le memorie contengono quello che è uno stream di bit di configurazione, che rappresentano le effettive informazioni necessarie a configurare il dispositivo. In particolare abbiamo che ciascuno di questi bit di configurazione presente nel bitstream serve a controllare il comportamento di un elemento programmabile. Per configurare un circuito FPGA occorre andare a impostare tutti i bit di configurazione dei blocchi logici programmabili, delle interconnessioni e dei blocchi di ingresso-uscita. Passiamo ora alla slide 22 e vediamo come appare la schematizzazione di un dispositivo FPGA. Ecco, già da questa slide potete vedere la tipica struttura matrice e come sono disposti tipicamente i tre elementi base, vale a dire i blocchi logici programmabili, che sono i quadrati che vedete indicati in arancione, le interconnessioni programmabili, che sono invece le linee blu, e i connettori di input-output programmabili, che sono invece i quadrati verdi. Allora potete vedere che i blocchi logici programmabili sono interconnessi da una fitta rete di interconnessioni programmabili, per cui potete vedere che a partire da un qualsiasi blocco logico programmabile è possibile raggiungere in modo arbitrario uno qualsiasi degli altri lo blocchi logici programmabili andando a seguire un percorso opportuno. È bene sottolineare che il percorso non è fisso, ma viene definito in fase di programmazione, proprio perché il flusso dei dati dipende dalla funzione che noi vogliamo andare a far svolgere al nostro dispositivo. Inoltre, anche la funzione svolta dal blocco logico non è fissa, ma dipende sempre da come noi abbiamo configurato questo blocco andando a impostare i bit di configurazione. Infine, abbiamo su tutta la parte esterna del chip i connettori di input-output programmabili. Anche in questo caso vedete che sono connessi alle interconnessioni programmabili, in modo da poter portare i dati dall'esterno del chip verso i blocchi logici interni, oppure dai blocchi logici interni verso l'esterno del chip. Anche in questo caso esiste la possibilità di andare a indicare a ciascuno di questi connettori se è un connettore di input, oppure un connettore di output, oppure un connettore di input-output. Poi, in modo dipendente dal dispositivo, ci sono dei blocchi particolari che possono essere utilizzati solo come connettori di input oppure come connettori di output. Passiamo ora alla slide successiva, vale a dire la numero 23, dove descriviamo un pochino più in dettaglio i blocchi logici programmabili. Un blocco logico programmabile contiene circuiti logici sia combinatori che sequenziali. Questi circuiti possono essere configurati per implementare funzioni differenti. Molte famiglie di FPGA hanno blocchi logici programmabili che sono basati su una tabella chiamata Lookup Table, abbreviata tipicamente con LUT, che viene utilizzata per realizzare funzioni combinatorie. Una lookup table è una memoria 2 alla k per 1 elementi che contiene la tabella di verità di una funzione di k variabili. Viene spesso indicata anche con il termine klut. In particolare, se andiamo a considerare una lookup table con due ingressi, se la programmiamo in modo opportuno, questa ci permette di realizzare una qualsiasi di tutte le 16 possibili funzioni booleane a due variabili. Quindi, a livello pratico, se noi abbiamo una FPGA che ci mette a disposizione una lookup table a due ingressi, noi possiamo utilizzare questa FPGA qualora dovessimo andare a implementare una qualsiasi funzione a due variabili, dato che questa lookup table ci dà la possibilità di realizzare una qualsiasi delle 16 possibili funzioni booleane a due variabili, andando a programmare in modo opportuno questa lookup table, noi andiamo a realizzare la funzione che stiamo progettando. Passiamo ora alla slide numero 24 e analizziamo insieme la struttura di una lookup table a due ingressi. In particolare, i due ingressi sono i segnali A e B, che in questa slide vedete essere connessi ai controlli di un multiplexer 4 a 1. Agli altri ingressi del multiplexer sono poi connesse delle memorie SRAM da 1 bit. L'uscita del multiplexer è poi quella che ci fornisce l'output della nostra funzione booleana. Proviamo a capire insieme adesso come è possibile ottenere una funzione booleana arbitraria da questo dispositivo. Vediamo di capire adesso insieme come è possibile utilizzare questa lookup table per realizzare una funzione a due ingressi arbitraria. Allora, abbiamo che i due ingressi sono A e B, vale a dire i controlli del multiplexer, per cui andando a memorizzare in modo opportuno dei bit in ciascuna delle SA, noi possiamo andare effettivamente a realizzare una funzione booleana, perché ricordandoci come funziona il multiplexer, quando sia A che B valgono 0, verrà trasferito all'uscita del multiplexer il contenuto della prima SA, vale a dire il bit che noi siamo andati a memorizzare in questa memoria. Quando A vale 0 e B vale 1, verrà trasferito il bit contenuto nella seconda SRAM. Quando A vale 1 e B vale 0, il contenuto della terza memoria. Quando poi sia A che B valgono 1, viene trasferito in uscita il contenuto dell'ultima memoria. Per cui se noi andiamo a programmare in modo opportuno il bit contenuto in ciascuna di queste memorie, poi andando ad agire sui segnali di controllo A e B che saranno le variabili indipendenti della nostra funzione, noi andiamo a trasferire in uscita il bit opportuno che abbiamo memorizzato. Per cui capite che in questo modo è possibile andare a implementare una qualsiasi funzione a due variabili. Ovviamente non tutte le funzioni booleane di nostro interesse hanno solo due variabili di ingresso, anzi abbiamo visto durante il corso anche funzioni con più variabili. In generale, per realizzare funzioni con più di k variabili è possibile connettere diverse kloot per mezzo di multiplexer. Passiamo alla slide successiva, vale a dire la numero 25, dove vediamo un esempio di come è possibile realizzare una funzione a tre ingressi partendo da una lookup table a due ingressi. Vediamo che in questo caso ho utilizzato due lookup table differenti a due ingressi e un multiplexer. In particolare, nella prima lookup table a due ingressi viene memorizzato il risultato della funzione AB,0, vale a dire prendiamo una qualsiasi funzione booleana a tre variabili e sostituiamo sempre a C il valore 0. E andiamo a memorizzare i risultati in questa lookup table. Nella seconda lookup table prendiamo la stessa funzione booleana e a C sostituiamo il valore 1. Quindi andiamo a riempire questa memoria con i valori della funzione AB1. A questo punto, in uscita da queste lookup table avremo due valori. Nella prima avremo il valore in base agli ingressi di selezione quando la variabile c vale 0, nella seconda quando la variabile c vale 1. Il multiplexer che vedete in uscita ci permette di trasferire in uscita solo il valore di interesse proprio perché è controllato dalla variabile c, per cui quando c varrà 0 verrà trasferito in uscita il contenuto della prima lookup table, cioè quella che vedete in alto. Quando c invece vale 1 verrà trasferito in uscita il contenuto della seconda lookup table. Ecco, questo è un modo per andare a realizzare una funzione a tre ingressi partendo da lookup table a due ingressi. Ovviamente questo è un esempio, possiamo pensare di realizzare funzioni con più variabili andando sempre a partire da lookup table piccole, sempre andando a utilizzare questa logica, vale a dire imponiamo come valore fisso in una lookup table 0 e nell'altra 1, nel caso ci sia solo una variabile che non riusciamo a memorizzare nella lookup table, altrimenti 00, 01, 10 e 11, in modo da andare poi ad avere tutti i valori disponibili ed andare ad avere sempre come ultimo stadio della nostra lookup table un multiplexer che in base al valore di una o più variabili che vanno a controllare gli ingressi trasferisce in uscita il valore desiderato. Passiamo ora alla slide numero 26 e vediamo quali sono gli elementi che tipicamente vanno a costituire un tipico blocco logico. Questi elementi sono 5. Abbiamo in particolare una coppia di due lookup table per implementare funzioni combinatorie, un flip-flop di tipo D per realizzare funzioni sequenziali. Abbiamo poi della logica aggiuntiva che consente di implementare un full adder a un bit. Abbiamo poi un multiplexer e un insieme di bit di configurazione che sono contenuti in una memoria SRAM che serve a controllare le lookup table e il multiplexer di uscita. Passiamo ora alla slide 27 e vediamo lo schema di un tipico blocco logico che ci fa vedere come questi elementi siano interconnessi fra di loro. Concentriamoci sulle funzioni svolte dai multiplexer che vedete in figura. Il primo multiplexer che analizziamo è quello che ha gli ingressi connessi alle due lookup table. Ecco, questo multiplexer, ovviamente in combinazione con questa coppia di due LUT, consente al blocco logico di realizzare qualsiasi funzione booleana con un numero massimo di variabili pari a 3. Guardiamo adesso il multiplexer, quello in basso, quello che vedete connesso all'ingresso C. Questo permette di scegliere se la terza delle tre variabili debba essere l'ingresso C del blocco logico oppure l'ingresso del flip-flop D. Abbiamo poi un altro multiplexer che vedete ricevere l'uscita del full adder e l'uscita del primo multiplexer che abbiamo utilizzato. Questo multiplexer serve a selezionare come ingresso del flip-flop e dell'altro multiplexer l'uscita della logica lookup table oppure della logica dedicata all'addizione, vale a dire il full adder. L'ultimo multiplexer che vedete, infine, serve a selezionare se l'uscita del blocco logico debba essere l'uscita del flip-flop oppure l'uscita della parte combinatoria. Ovviamente ci si potrebbe chiedere perché è presente un circuito dedicato all'addizione. Questo perché si potrebbe realizzare un sommatore senza avere a disposizione questo circuito logico, ma questo ci andrebbe a richiedere due blocchi logici per implementare ogni bit dell'addizione. In particolare ci servirebbe un blocco per la somma e un blocco per il riporto, dato che i blocchi logici hanno una sola uscita. Andando invece a includere il circuito sommatore che è fatto da tre porte logiche, un blocco logico può implementare un full adder a un bit configurando la lookup table superiore affinché esegua la funzione A XOR B e la lookup table inferiore affinché esegua la funzione A AND B. Quindi il segnale SUM sarà uguale a XOR B XOR carry in e il segnale carry out risulterà essere uguale a AND B OR carry in AND con tra parentesi a XOR B. Quindi un sommatore con riporto in cascata a n bit lo potremmo realizzare con n blocchi logici, mentre il sommatore richiederebbe 2n blocchi logici senza le porte logiche dedicate all'addizione. Dato che l'addizione è un'operazione aritmetica molto utilizzata in diversi circuiti, la scelta che hanno fatto i produttori di questi dispositivi è quella di andare a metterci a disposizione un blocco logico che va a eseguire la somma. Parlando più in generale, molte FPGA disponibili in commercio hanno nel blocco logico programmabile delle porte logiche che sono dedicate unicamente a realizzare le più comuni funzioni aritmetiche. Questo perché si va a diminuire il numero di risorse logiche che sono utilizzate per questa operazione e quindi questo garantisce prestazioni superiori rispetto a quanto sarebbe possibile senza la logica dedicata. In più, i dispositivi attualmente disponibili in commercio, non usano un sommatore con riporto in cascata come in questo semplice blocco che stiamo vedendo in slide. Usano invece delle tecniche più complesse e più performanti per l'aritmetica, come ad esempio l'addizione con anticipo del riporto, vale a dire il carry look ahead adder che avete visto nel modulo di calcolatori elettronici. Vediamo ora un pochino nel dettaglio come si fa a configurare questo blocco logico. In particolare, vedete, in questa slide ci sono 11 bit indicati con il colore azzurro. Ecco, questi sono gli 11 bit di configurazione che dobbiamo andare a impostare per ottenere la funzionalità desiderata. Abbiamo che i bit di configurazione da 0 a 7, vale a dire quelli che vedete nei blocchi 2 LUT, servono ad impostare le tabelle di verità che devono essere realizzate da queste lookup table. Abbiamo poi il bit 8 che seleziona l'ingresso C oppure l'uscita del flip-flop per controllare l'uscita delle lookup table. Abbiamo poi il bit 9 che permette di scegliere se la logica dedicata all'addizione debba essere utilizzata oppure no. Abbiamo poi il bit 10. Questo seleziona l'uscita del flip-flop scegliendola tra l'uscita combinatoria delle lookup table e l'uscita dedicata all'addizione. Il comportamento generale del blocco logico ovviamente necessita che tutti i bit di configurazioni vengano impostati correttamente. Come ultima considerazione su questa slide, concentriamoci un attimo sul flip-flop di tipo D. Allora, vedete che in questo caso sembra non essere presente la logica necessaria ad andare a resettare il nostro flip-flop. Questa scelta viene fatta solo per rendere lo schema più semplice. In realtà, nella maggior parte dei dispositivi commerciali, il comportamento dei segnali di set reset del flip-flop è anch'esso configurabile. In particolare sono sempre presenti gli ingressi diretti, in modo da andare a impostare il valore memorizzato nel nostro flip-flop allo startup del dispositivo. Passiamo ora alla slide numero 28 e vediamo insieme come è possibile generare i bit di configurazione per ciascun blocco e per ciascuna connessione presente nel nostro dispositivo FPGA. Ovviamente è impensabile andare a guardare lo schema e ricavare noi lo string di bit di configurazione. Esistono dei tool commerciali che ci permettono di andare a generare in modo automatico i bit di configurazione per un dispositivo FPGA. Sul mercato dell'FPGA abbiamo tre principali aziende produttrice. Abbiamo Xilinx, che è diciamo quella che detiene la maggior parte del mercato. Abbiamo poi Altera, che è stata negli ultimi anni acquisita da Intel. Questo perché i dispositivi FPGA stanno acquisendo sempre maggiore importanza sul mercato e anche un'azienda che produce principalmente processori come Intel ha voluto acquisire questa tecnologia. Tant'è che si inizia a parlare di nuove generazioni di processori che, accanto alla normale architettura della ALU, avranno una parte di FPGA che permette di andare a implementare circuiti custom per andare a realizzare delle funzioni complesse in tempi ridotti. Abbiamo poi una terza azienda produttrice che è Actel, che in realtà ha come target la produzione di dispositivi con caratteristiche particolari. Ad esempio, è un'azienda che produce FPGA con caratteristiche particolari, ad esempio produce dispositivi schermati contro un particolare tipo di radiazioni ionizzanti che tipicamente creano dei problemi all'elettronica e vengono utilizzati, ad esempio, nelle missioni spaziali. Ecco, ciascuno di questi produttori fornisce degli strumenti di sviluppo molto complessi che mettono a disposizione diversi metodi per generare i bit di configurazione. In generale, tutti questi metodi sono basati su diversi modi che permettono di descrivere il circuito o la funzione logica che dovrà essere svolta dal chip FPGA una volta che questo è stato configurato. Ad oggi abbiamo tre metodi principali. Abbiamo l'utilizzo di linguaggi per la descrizione dell'hardware, vale a dire gli Hardware Description Language. I più famosi sono il VHDL, che abbiamo ovviamente utilizzato nel corso, e un altro linguaggio che è il Verilog. Ecco, l'idea di introdurre un linguaggio come VHDL in questo corso è stata proprio quella di darvi la possibilità di avere un modo abbastanza base per programmare questi dispositivi, proprio perché Negli ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale dell'utilizzo di questi dispositivi in vari ambiti, come vedremo dopo. Abbiamo poi un metodo che è la High Level Synthesis, chiamata HLS, dove abbiamo linguaggi ad alto livello che sono opportunamente estesi per descrivere dei componenti hardware. Tipicamente il linguaggio base che viene usato è il linguaggio C, ma diciamo questo è un metodo abbastanza recente che sta avendo una rapida evoluzione e sono già disponibili delle prime versioni di pacchetti, ad esempio in Python, che permettono di andare a generare dei circuiti che possono essere poi sintetizzati su FPGA. Abbiamo poi una terza possibilità che in realtà è messa ad oggi solo a disposizione dai tool prodotti da Intel, si chiama Schematic Entry ed è un linguaggio di tipo grafico. Adesso vediamo insieme qualcosa su ognuno di questi linguaggi. Passiamo alla slide 30 e vediamo qualcosina sugli Hardware Description Language. Ovviamente questi linguaggi, come abbiamo visto per il caso del VHDL, ci permettono di descrivere a vari livelli di astrazione l'architettura da implementare sul nostro dispositivo FPGA. Abbiamo che una volta generata la netlist, questa viene elaborata da un sintetizzatore logico e successivamente vengono generati i bit di configurazione. Ovviamente, come abbiamo visto anche negli esempi di VHDL durante il nostro corso, è possibile descrivere in dettaglio l'hardware progettato. Pensate ad esempio al primissimo esempio che abbiamo visto in VHDL, dove avevamo un circuito disegnato come schema e siamo andati a descrivere con diversi statement ciascuno di questi collegamenti. Quindi siamo andati a descrivere in modo molto dettagliato l'hardware che noi volevamo andare a implementare. Ovviamente il risultato della sintesi logica risulta ottimale rispetto ad altri metodi, quindi le prestazioni saranno migliori, proprio perché se io descrivo bene e in dettaglio il circuito da andare a implementare su FPGA, allora il sintetizzatore logico riuscirà a generare dei bit di configurazione che mi andranno a mettere sull'FPGA il circuito che ho progettato in modo ottimale. Abbiamo però dei difetti legati all'utilizzo di Hardware Description Language. Spesso sono linguaggi verbosi e la descrizione di sistemi composti da più elementi può risultare molto complessa. Per quanto riguarda la verbosità, ad esempio del VHDL, sicuramente ve ne siete accorti anche nei pochi esempi che abbiamo visto durante il corso. Pensate ad esempio quando in un test bench dobbiamo dichiarare un componente che è presente in un altro file, beh, ad esempio dobbiamo in quel caso lì riportarci in modo esatto tutta la dichiarazione delle porte. Capite che finché usiamo uno o due componenti, questa cosa può essere abbastanza accettabile. Quando però dobbiamo fare un progetto molto complesso dove andiamo a utilizzare molti componenti, magari con molte porte sia di input che di output, ecco, andare tutte le volte a dover elencare le porte utilizzate per ogni componente può non essere molto comodo a livello pratico. I limiti dei linguaggi di descrizione dell'hardware hanno portato i produttori di dispositivi FPGA a mettere a disposizione degli utenti degli altri metodi. Passiamo alla slide numero 31 e vediamo qualche caratteristica dei metodi High Level Synthesis. Questi metodi permettono di descrivere un componente hardware andando a utilizzare linguaggi ad alto livello. Ad oggi il più utilizzato è il C, però come vi ho già detto inizia ad esserci in giro qualcosa che utilizza Python e anche C++. Sono una soluzione abbastanza recente, però è anche vero che nella letteratura scientifica si trovano diversi lavori che affermano che le prestazioni di questi metodi si stanno avvicinando a quelli dei linguaggi HDL. Ovviamente uno dei grossi vantaggi dell'utilizzo dell'High Level Synthesis è la possibilità di portare codice da software ad hardware. Ovviamente questa non è una cosa automatica. Il codice deve essere scritto in modo opportuno se vogliamo ottenere delle buone prestazioni. E non è pensabile prendere un codice C che è stato scritto per un processore generico, portarlo su FPGA e aspettarci che questo funzioni con ottime prestazioni senza andare ad apportare alcuna modifica. Ad oggi questo è impossibile. Inoltre, per andare a utilizzare questi high level synthesis tool è necessario comunque avere conoscenze di elettronica digitale, proprio perché è bene sapere quali sono i blocchi logici che ci mette a disposizione un dispositivo, in modo da capire il modo migliore per andare a descrivere un'operazione e sfruttare nel modo migliore le risorse che abbiamo a disposizione. Passiamo ora alla slide numero 32 e vediamo quello che è la terza possibilità di programmazione di una FPGA. Abbiamo quello che è il metodo schematic entry, che è ad oggi un buon compromesso tra l'utilizzo dell'HDL e dell'HLS. Allora, ad oggi questa possibilità è messa a disposizione solo dai tool di sviluppo Intel. È un metodo grafico perché, come vedete in questa slide, io ho un'interfaccia che mi permette di andare a disegnare le porte di input, le porte di output, a mettere diversi componenti logici. Ad esempio, qui vedete due invertitori, due porte AND e una porta OR, e a disegnare dei fili che stanno a rappresentare le connessioni fra questi dispositivi. Cosa ci mette a disposizione a livello di blocchi da utilizzare questo sistema? Allora, qui vedete delle porte logiche elementari. In realtà la libreria che abbiamo a disposizione con questi strumenti di sviluppo è enorme. Ovviamente abbiamo tutte le porte logiche, abbiamo tutti i flip-flop che abbiamo visto, ma anche componenti molto più complessi. Ad esempio, ci sono sommatori a n bit che sono già un blocco, vale a dire un blocco che prende i due addendi in ingresso e restituisce il valore della somma in uscita. Abbiamo anche dei contatori, ovviamente dobbiamo specificare il modulo di conteggio e su quanti bit. Abbiamo addirittura come blocchi delle memorie RAM e in alcuni casi anche degli elementi più complessi, come ad esempio dei processori. Passiamo ora a quella che è l'ultima slide del corso che ci dice ad oggi dove sono utilizzate le FPGA. Sono ad oggi utilizzate in moltissimi ambiti, dalle telecomunicazioni all'elettronica di consumo, ai supercomputer, ai server per elaborazione di informazioni ad alta velocità, insomma in tantissimi ambiti. Le tre immagini che vedete indicate in questa slide sono un esempio di quello che noi a Pavia e in particolare nel laboratorio di microcalcolatori facciamo. Laboratorio di microcalcolatori dove oltre a me lavora anche il professor Danese che già conoscete e il professor Leporati. Ecco, questo è un esempio di attività che noi facciamo utilizzando le FPGA. Allora, una persona si può chiedere perché si utilizza una FPGA per un'elaborazione piuttosto che un processore? Beh, la risposta è che ad oggi le FPGA vengono utilizzate dove c'è bisogno di fare dei calcoli molto complessi e i tempi di risposta devono essere ridotti. Perché proprio le FPGA? Perché, a differenza di un normale processore, non hanno la fase di prelievo dell'istruzione dalla memoria, di decodifica, di esecuzione dell'istruzione ed eventualmente della memorizzazione del risultato in una memoria. No, perché una volta configurate, le FPGA fanno solo ed esclusivamente l'operazione per cui sono state configurate, per cui la fase di prelievo dell'istruzione da memoria, cioè il fetch, e la fase di decodifica o decode non sono presenti in questi dispositivi, per cui abbiamo effettivamente un risparmio di tempo. Abbiamo che i segnali elettrici che rappresentano le informazioni arrivano direttamente nel circuito che le elabora e questo circuito esegue unicamente l'operazione per cui è stato configurato. Adesso vi dico brevemente che alcuni dei progetti che abbiamo fatto su FPGA per farvi capire la versatilità di questi dispositivi. La prima immagine che vedete sulla sinistra ci fa vedere una macchina di Formula 1 in cui vedete che sulle ruote anteriori è riportato un grafico, o meglio, sono colorate le ruote in funzione della temperatura della gomma. Allora, questo è realizzato tramite una telecamera termica, ovviamente, che va ad acquisire l'area della gomma e a capire la temperatura a cui si trova il battistrada. Ovviamente, questo viene fatto perché in funzione della temperatura della gomma è possibile capire lo stato della gomma stessa, in modo da, in questo caso, capire quando prevedere la sosta ai box per fare il cambio gomme. Ecco, capite che il tempo di risposta deve essere il più breve possibile, per cui utilizzare una FPGA rispetto a quello che è un processore è in questo caso una scelta vincente. Ecco, vi ho portato questa attività perché in realtà è legata a quella che è stata la mia tesi triennale, ho dato un piccolo contributo in questo ambito e anche per farvi capire un pochino che cosa si può fare con questi dispositivi, già con le cose che adesso conoscete. Passiamo invece adesso all'immagine centrale. L'immagine rappresenta un dispositivo indossabile che permette di monitorare lo stato del feto nelle fasi finali della gravidanza. In particolare, questa fascia acquisisce il segnale cardiaco della madre e del feto. Ovviamente, essendo il segnale cardiaco del feto molto più piccolo rispetto al segnale della madre, è necessario andare ad applicare degli algoritmi di separazione che ci permettono di discriminare il battito della mamma dal battito del futuro nascituro. Questa è una cosa importante perché andando ad analizzare il tracciato cardiaco del feto, è possibile identificare a uno stato iniziale eventuali problemi cardiaci che, se trattati in tempo, possono essere risolti. Per cui capite che anche in questo caso qui, prima noi ci accorgiamo di un'eventuale anomalia, prima noi possiamo intervenire e quindi dare un contributo alla salute del bambino che nascerà. Ecco, anche in questo caso non abbiamo utilizzato un microprocessore proprio perché i tempi di risposta e i dati da elaborare, non erano compatibili con le prestazioni fornite da un processore. L'ultima immagine, che è quella che vedete sulla destra, rappresenta un cervello posto sopra un chip. Questo perché il nostro laboratorio collabora con quello che è lo Human Brain Project, vale a dire un progetto europeo che si prefigge di andare a descrivere in modo realistico il funzionamento del cervello umano e creare dei modelli che ne riproducano in modo fedele il funzionamento. Questo perché andando a capire come funziona il cervello si possono ovviamente andare a simulare l'effetto di malattie e di eventuali sostanze utilizzate per curare queste malattie direttamente sull'organo simulato. E in più, la comprensione di come il cervello è organizzato ci potrebbe portare a realizzare in un futuro dei dispositivi che elaborano informazioni esattamente nello stesso modo in cui le elabora il nostro cervello. Quello che abbiamo fatto noi in laboratorio è considerare le equazioni, che sono equazioni differenziali come quelle che avete visto ad esempio in analisi. Queste equazioni descrivono il funzionamento e la dinamica cellulare dei neuroni, nel nostro caso del cervelletto, perché a Pavia c'è un'unità che è molto forte sulla modellizzazione del cervelletto, e abbiamo implementato dei circuiti digitali che si comportano esattamente come questi neuroni, semplicemente perché risolvono le equazioni con cui questi neuroni sono descritti. Per cui abbiamo effettivamente fatto un piccolo chip che simula il comportamento di alcune cellule del cervello umano. L'obiettivo ad oggi futuristico di queste attività è quello di andare a creare quelle che sono effettivamente delle neuroprotesi, vale a dire dei chip che possono essere impiantati in questo caso nel cervello umano, e andare a sostituire magari un'area cellulare che a causa di malattie o di altri problemi non funziona più correttamente. Ecco, questo vedete che abbiamo toccato tre attività molto diverse. Siamo partiti dal motorsport, siamo passati ai sistemi indossabili per andare poi a dei sistemi medici di precisione oppure a dispositivi futuristici che lavorano come il cervello umano. Ecco, tutte queste cose le abbiamo fatte su dispositivi FPGA. Cambia magari la versione del dispositivo, ma una volta che una persona ha capito il modo in cui programmare questi dispositivi e soprattutto ha preso confidenza con gli strumenti di sviluppo, vedete che le possibilità che si aprono sono veramente moltissime. Con questo, si conclude la parte teorica del corso di reti logiche. Nelle prossime lezioni faremo un'esercitazione su registri e contatori e un'esercitazione su questa ultima parte dove abbiamo le LUT, le PLA, le PAL, le FPGA. E poi, dato che ci restano ancora due lezioni, credo, poi vedrò in base al tempo che occupano le esercitazioni, ecco, pensavo di organizzare per queste due ultime lezioni delle lezioni in tempo reale su Zoom, di modo che possiamo innanzitutto vederci nonostante questa situazione che tutti stiamo vivendo, e vi vorrei dare la possibilità di chiedermi dei chiarimenti o su parti del corso su cui magari avete problemi, oppure su esercizi, oppure, dato che è il primo anno questo che io tengo il corso, se avete domande sull'esame, ecco, questa potrebbe essere una buona occasione per trovarci e discutere insieme su come ho intenzione di organizzare i temi d'esame. Ovviamente metterò tutte queste informazioni nella sezione avvisi del sito, penso appena finite le esercitazioni o appena prima dell'ultima esercitazione. Comunque, controllate questa sezione tra circa una settimana e dovreste trovare le indicazioni con il link alla stanza Zoom. Per quanto riguarda gli orari, saranno gli stessi in cui sono previste le lezioni in presenza del corso, vale a dire lunedì dalle 11 all'1 e il venerdì dalle 9 alle 11. Ovviamente spero che partecipiate in tanti e che abbiate delle domande da farmi, di modo che insieme capiamo se ci sono dei dubbi ed eventualmente discutiamo qualche esercizio.